L'Enoteca è bellissima, Pino.
Enoteca. Pinoteca.
Immagino venderai anche online.
Ma ovvio.
E il sito? Pinoteca.no!
Il nome del tuo sito è Suaruba Domini. Prendilo prima che sia troppo tardi. Suaruba.it.
One Podcast.
Aspetta, no, vogliamo fare che io leggo.
Sì, lo faccio. Come avevamo detto, perché io ti avevo detto fallo tu.
Ok, allora io ti recito e vuoi sapere perché?
Secondo me comincia tu. Se avesse fatto un'altra con la melodia e poi inizi a recitarla.
Ah, ok.
E poi ti riprendo.
Ok, ok.
Ho trovato il contatto.
Sono Giuliano San Giorgi. E sono sempre in cerca di contatto.
Salvatore Esposito, ma quanti sogni hai fatto per arrivare fino a qui?
Ho fatto tanti sogni, però ti posso dire che quello che sto avendo in questi pochi anni di carriera è molto 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 di più rispetto a quello che ho sempre sognato, è incredibile. Ma tu lo sai, io ancora tutt'oggi mi sveglio a volte che non so se quello che mi sta accadendo è vero oppure se mi devo vestire, devo andare a lavorare. Cioè, è una cosa assurda, guarda, mi fa... cioè, è incredibile.
Io ho sempre la sensazione, finché non vado a fare la spesa, io non mi ricordo, finché uno non mi ferma per un autografo o una foto, io vivo la vita mia di sempre.
Sì, la vita che volevo è tutta qui. Gli amici che sognavo proprio così, fatti di carne e ossa e di un bel film. Ho fatto molti sogni per arrivare qui, 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 qui. Per arrivare qui, 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 qui.
Allora, facciamo un gioco.
Vai.
Ricominciamo in questo percorso, questo tentativo di contatto vero e proprio fra i nostri sogni e poi tutto quello di cui si sono riempiti i nostri sogni. Avevo pensato di ascoltare alcune clip tratte da film che hanno segnato in qualche modo la nostra storia, non solo la mia e la tua, ma la storia di tutto il pianeta Terra. Ascoltiamo la prima e poi ti dirò.
I vincenti si riconoscono alla partenza.
C'era una volta in America.
Mamma mia.
Va, Sergio Leone, c'era una volta in America. Io ho solo un ricordo, mio padre. Mio padre che riusciva ad andare oltre la censura, no? Io ero piccolissimo e davanti ai capolavori lui non ammetteva censura, anche se aveva tre figli piccoli che guardavano quel film.
Stai parlando di un capolavoro, non solo perché c'è uno dei miei attori preferiti, che è De Niro, ma soprattutto per come Leone raccontava l'arte, raccontava, faceva recitare, dirigeva i film. È stato, secondo me, uno dei maestri che ha cambiato il modo di fare cinema, assolutamente, bellissimo.
Hai parlato di Robert De Niro, lui si era informato tantissimo prima di fare C'era una volta in America. Queste sono altre curiosità intorno ai personaggi dei film che hanno segnato la nostra vita. Robert De Niro voleva incontrare il boss della malavita, Meyer Lansky. Non ottenne questo incontro, però tutto era a favore del film. Cioè, questo...
Certo.
Tu lo hai fatto quando hai girato Gomorra o altri...
No, non l'ho fatto.
Cioè, Jenny Savastano nasce dall'analizzare scientificamente boss?
No, Jenny Savastano nasce... dalla mia valigia, nasce da quasi 30 anni all'ora di vita vissuta, di cose viste, di cose affrontate, di persone viste, di persone affrontate, è diciamo un mix delle esperienze che ha fatto Salvatore nella sua vita. Ma infatti io lo dico sempre, dal mio punto di vista tu puoi essere un grandissimo attore, ma raramente puoi raccontare qualcosa di così forte, di renderlo così forte, renderlo così credibile. Perché? Perché per raccontare certi occhi, per raccontare certe parole, per raccontare certi sguardi, certi movimenti, devi averli visti, devi averli sentiti, devi averli percepiti, perché sennò sarà soltanto qualcosa di ricreato. Io per creare il mio personaggio, sai, determinate cose le ho viste, le ho vissute, ho cercato di raccontarle. Cioè, il modo in cui Jenny guarda proviene da le sensazioni che io ricevevo quando incontravo determinate persone. Allora io ho dovuto lavorare sul mio personaggio e cercare di ricreare lo stesso effetto che avevo io quando ero più piccolo nelle persone che guardano poi Jenny in scena.
Quindi Jenny nella prima pre-trasformazione, diciamo, sì, la parte adolescenziale, era più vicino ai tuoi amici?
Era più vicino ad un ragazzo che aveva grilli per la testa, sì, ma non era destinato ad essere quello che poi è diventato. Cioè poi dopo è diventato uno dei criminali più efferati, ma perché diciamo è stata l'induzione al mondo criminale che ha avuto Jenny, che l'ha trasformato in quello che è.
Quando stavo là in Honduras stavo rindo una capanna e insieme a me c'era un'americana che parlava perché teneva paura, e intanto i soldi tuoi non arrivavano. Una sera gli honduregni mi mettevano una macete in mano e gridavano a Cirola, ti pregavo. Pregavo che qualcuno mi veniva a salvare, che tu mi veniva a salvare, ma niente.
Cioè quel viaggio in Honduras non è stato semplicemente un viaggio, è stato un trauma che lui ha subito, che l'ha costretto a tirar fuori la sua parte negativa e quindi l'ha accentuata ancora di più, oppure Jenny in quel viaggio sarebbe morto. Quindi la sopravvivenza ha portato Jenny a diventare quello che è poi alla fine, ecco, della quarta stagione.
Sì, sei stato pazzesco in quella trasformazione. Io ho avuto paura di te. Cioè da amico te lo dico che a un certo punto non ti volevo più vedere.
Essendo io praticamente sconosciuto, molti non sapevano chi fossi e allora fantasticavano. Qualcuno diceva che mio padre stava al 41 bis, qualcuno diceva che mio padre ha sempre fatto barbiere, è sempre stato barbiere, ha fatto fino a qualche anno fa, non ha mai avuto e non ha precedenti, quindi è questo. Però è bello perché la gente quando non sa, fantastica.
Ma immagino Gomorra, il set di un film italiano, sia già abbastanza onirico. Che succede quando ti trovi davanti ai creatori di Fargo e sei una parte importante di quella?
Ti posso dire una cosa che mi ha detto la mia compagna che è venuta lì, e mi ha detto: la cosa assurda è che sembra che tu stia lavorando su un qualsiasi cortometraggio in Italia o girato tra amici tuoi. Cioè, nel senso, io non mi rendevo conto, ma tranne l'inizio, sai, il primo giorno che resti affascinato da questo mega mondo, 10.000 persone che lavorano, questi teatri di pose enormi, super attori, e che poi c'era Chris Rock, c'era Timothy Olyphant, cioè ce n'erano veramente tanti che tu avevi visto fino al giorno prima al cinema o in TV, e invece te trovava là vicino a te che stavano con te che si fa la prova costume vestiti tutti da gangster in queste macchine. E ti stavo dicendo, a parte questo, io ho sempre cercato di vivermela come un gioco, cioè io mi stavo divertendo, io mi divertivo a lavorare, io mi annoiavo a stare a casa a non fare nulla in questo mega grattacielo lì a Chicago, bellissima tra l'altro.
Io andrei ad ascoltare un'altra pillola, così andiamo avanti nel nostro sogno, nel nostro cammino così strano.
Siamo i figli di puttana più fortunati del mondo, lo sai?
Chi lo diceva?
Lo diceva DiCaprio in Titanic, però spero che il finale sia diverso perché, perché cioè, non è che è stato fortunatissimo. Però,
per quanto mi riguarda, la fortuna più grande è ancora oggi quella di fare il lavoro che ho sempre sognato, cioè da quando ero piccolo, quando ero bambino. Infatti, se dovessi fare il regalo più bello del mondo a chiunque io possa amare o anche odiare, tanto ci sta uguale. Ma può redimersi dal mio odio. Il regalo più grande per me è augurare a una persona di poter fare e realizzare quel sogno, ma soprattutto di poter fare il lavoro che ha sempre sognato. Cioè, se tu da bambino immagini di avere in una stanzetta a 8 anni, non sai ancora, nel mio caso, non sapevo ancora cantare, suonare, indossando gli occhiali da sole e accendendo le luci, te li ricordi quegli anni 80 a intermittenza?
Sì, 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 sì.
Erano tipo esagonali, attaccavi a una spina, poi avevano un sensore.
Io sono nato nell'86, quindi
Vabbè, cioè, ancora negli anni 90 ci sono stati e si muovevano a tempo di musica.
Sì, sì, sì.
Quindi che cosa facevo io? Mi mettevo nella stanzetta, accendevo Rattle and Dam degli U2 e partiva questo live pazzesco degli U2, che secondo me rimane uno dei più belli della storia per come è stato registrato, per come entrano nella tua casa, nella tua stanza, nei tuoi ascolti, come entra il pubblico. Io cantavo in quella stanzetta immaginando di suonare una chitarra vera, non la sapevo suonare, era una racchetta di legno negli anni Ottanta. Avevo questo piedistallo per quadri, insomma, a posto di un'asta da microfono, e io cantavo come se stessi in uno stadio. Io ero con gli U2 e sul muro avevo dipinto le sagome di Adam Clayton, Larry Mullen e di Edge. Bonovox no, ero io, ragazzi. Avevo 9 anni ed ero Bonovox. Quel bambino lì che poi ha fatto di quel momento magico il suo lavoro, questa è la fortuna più grande, che mi sento proprio fortunato. E io è il regalo più grande che farei a chiunque.
Ma ti posso fare una domanda? Sì. Un album tutto in inglese, ci hai mai pensato? C'è una cosa che ti stuzzica? Immagino tu abbia scritto qualcosa pure in inglese di tuo.
Sì, ho scritto e ce le ho nel cassetto e non le ho mai pubblicate. Allora, io penso che parliamo di fortuna. Mm-hmm. Siamo nati in un paese che ha una lingua stupenda,
certo.
Ha un suono incredibile. Mi piace anche cantare in inglese, lo faccio per gli amici, per Ilaria, per mia figlia Stella, quando canto quello che mi piace, non bado alla lingua. Sento la perfezione quando canto l'italiano. Sarà perché sono più affezionato ai grandi autori che italiani, nostri. Quando canto Lucio Dalla è come cantare i Beatles, come cantare Frank Sinatra.
Io ti dico che vengo da una terra dove sei napoletano, è una lingua. E tu hai conosciuto, secondo me, uno dei maestri che con questa lingua ci ha fatto poesie, ci ha fatto... ci stava una canzone sua che faceva Yes I Know.
Ma mitico Pino.
Cioè, lui riusciva a rendere il suo stile, il suo modo, la sua passione anche in quella lingua. E secondo me tu buffa, Giuliano.
Io te lo voglio fare questo.
Dai, fammi sentire.
Improvvisiamo, poi Dai. Tagliate magari. Perché quando ero piccolo è successo Pino Daniele nella mia vita e nella vita di tutti gli italiani. E il napoletano non era più solo napoletano.
Bravo.
E questa è la cosa incredibile. Io suonavo in spiaggia con i miei amici quando poi ho imparato la chitarra, e l'ho imparata grazie a Pino, cioè in una settimana.
Ah sì?
Sì, sì. Imparai tutte le canzoni di Pino. Perché era un chitarrista incredibile,
certo,
era come parlare di Eric Clapton, lo è come questi grandi chitarristi. Mi ricordo i Falò, tutti facevano l'amore, meno che io. Io dovevo cantare, sempre così, all'alba tutti stesi e io ancora che suonavo. Sono nato a Napoli e perciò mi piace il mare. Sotto il segno dei pesci, ma non riesco più a navigare perché ho mal di te. Ho solo mal di te. In questa strana atmosfera. Vabbè, potrei andare avanti per ore. Serena. Vabbè, Pino.
Tu lo sai che
è Pino.
Uno dei miei più grandi rimpianti è non averlo incontrato. Io era un agosto, io ero in Calabria insieme a Paola. Mi chiama Clementino, che lui era giù, era partito questo tour che faceva insieme a Pino, non so se ti ricordi, facevano insieme dei concerti così, e mi disse che era con Pino proprio lì vicino in Calabria, che lui mi voleva incontrare, però non ci siamo riusciti perché noi andavamo da una parte, lui era dall'altra. Poi io ti giuro, non io credo nessuno di noi avesse la percezione di quello che stava poi, che da lì a poco sarebbe accaduto, perché poi lo disse no, ma ci incontreremo, non ti preoccupare, e invece non è successo, e questo è veramente uno dei miei più grandi rimpianti.
Invece io a questo punto voglio raccontarti brevemente di un aneddoto, quello che poi ci ha uniti per sempre con Pino. Io lo invitai a Caserta a fare un pezzo, volevo omaggiare a Pino, questo era il senso. C'era un momento nel concerto in cui suonavo chitarra e voce, un passo indietro, una nostra canzone, e da lì poi a sorpresa per il pubblico campano avrei omaggiato Pino con dei capolavori suoi. Era tutto predisposto, ci siamo incontrati, abbiamo provato in albergo, già io non ci credevo, cioè era parlando di sogni, Pino è sempre stato il mio sogno e quando era lì continuava a essere semplicemente il mio sogno. Quello stronzaccio, sai che cosa ha fatto? Doveva entrare subito dopo un passo indietro, invece è entrato su un passo indietro a sorpresa, ha chiesto a Lele che era di fianco, ma io posso entrare? E lei ha detto, ma certo, cioè fai quello che vuoi, il tuo palco. Lui doveva entrare dopo, quindi la sorpresa nella sorpresa, io dovevo aspettarmi Pino dopo, invece è arrivato sulle note di un passo indietro, ha detto, scusate, ma a me mi piaceva troppo sto pezzo. E poi è stato bellissimo, prima che se ne andasse mi ha chiesto di scrivere un pezzo per lui, questo l'ho raccontato poco, ma devo continuarlo a fare per me, per ricordarmi quell'istante lì in cui poi questo sogno straborda e non ci credevo. Ho detto, ma scusami Pino, ma io ho studiato i tuoi capolavori e le tue poesie, ma chi mi viene a chiedere i pezzi a me? Ma non esiste. E lui mi rispose, l'ho chiesto a te perché tu tieni l'anima dello stesso colore mio.
Cioè, è uno che ha scritto Napulè, qualcosina di colori, ne capisci?
Hai capito che non potevo più parlare e non ho più parlato e non ci siamo più parlati. Dopo poco tempo è andato via. Sì. Continuerei con un altro clip. Parliamo di dieta cinematografica.
Per me la corazzata Potemkin è una cagata pazzesca!
Beh, era il buon ragionier Ugo Fantocci.
Esatto. Allora, qual è la tua corazzata Potemkin?
Se non vogliamo dire quello che non ti è piaciuto, dimmi le cose più belle del cinema che ti sono rimaste addosso. Ma ce ne sono tante.
Qualcuna.
Ce ne sono tante, tra l'altro io sono cresciuto a Pane e Totò.
Paesi che vai, americani che trovi.
E mio nonno lavorava insieme a mio padre e loro lavoravano dal martedì al sabato, loro lavoravano il lunedì e la domenica, riposo settimanale, e la domenica allora ci guardavamo questi film di Totò, li conosco quasi a memoria tutti. Ed è assurdo, tutt'oggi, quando riguardo scene che ho visto, rivisto, conosco a memoria e tutto, di come inconsciamente mi facciano ridere, ma di una risata spontanea che tu dici, cioè la genialità di un artista come Totò, che faceva dell'improvvisazione, faceva della scrittura, dei testi a cui partecipava insieme agli autori, poi ha scritto delle canzoni... Ha scritto una canzone soprattutto.
Vabbè, dai.
Te la volevo servire.
Però a questo punto la canti tu, perché questa è la grande figata.
E io non me la ricordo tutta.
Se avesse fatta nata quella che hai fatta a me, stomma t'avesse acciso e vuoi sapere perché? Perché in coppa a sta terra
femmina con Matteo.
Ah no, femmina con Matteo. Ah, non c'è una sta per nome, onesta con Matteo.
Non c'è
una
sta per nome.
Canta tu che è meglio, canta.
Onesta con me.
Vedi. Può cantare pure in napoletano, Giulia, può cantare.
Femmina.
Tu sei una mala femmina. Gli stucchi hai fatto chiagnere.
lacrime.
Puoi recitarla se vuoi.
No. Canta tu.
Però indicami la via napoletana giusta, così no, la ripeto. Ma sì, dimmi, sì, prima
sei
la...
bravissimo, troppo bravo.
Comunque, grazie. Perché finalmente hanno
chiedo
sentito...
scusa perché.
No, ma almeno non hanno sentito il napoletano vero.
Il sogno ad occhi aperti è fantastico, però sapere che a un certo punto sbatti contro un muro ti aiuta anche a prendere le misure.
Ma sai, però io invece la vedo da un punto di vista diverso, cioè tu devi pensare a qualcosa che ti piace fare. Tu quando scrivi, quando suoni, ti piace, ti emoziona quello che stai facendo. Secondo me è questa la cosa, cioè noi attraverso l'arte raccontiamo un po' di noi stessi. E tu invece non devi pensare se sei brava, se non sei brava, sei bravissimo, no, è un grande talento, non certo. So se sei bravissimo pure nelle sceneggiature, però se è una cosa che ti piace fare, io almeno faccio così, io mi voto, io vado, poi va bene, va male, però io mi sono sempre lanciato in vita
con
mia.
Con questo tuo discorso non sprecherò soldi da psicanalisi. Allora stai senza pensieri, grazie di essere stato con me qui e di essere stato il primo in questo... contatto.
Una produzione Enormous Films, The New Life Company e Sugar Play. Un podcast di Giuliano Sangiorgi. Scritto da Silvia Ranfagni e Giuliano Sangiorgi. Prodotto da Luchino Visconti e Ludovica Damiani. Sound design, mix e post produzione audio Jack Lag Studio. Fonici di presa diretta Michele Boreggi e Roberto Colella. Musiche originali Giuliano Sangiorgi. Sigla Negramaro.
L'Enoteca è bellissima, Pino.
Enoteca. Pinoteca.
Immagino venderai anche online.
Ma ovvio.
E il sito? Pinoteca.no!
Il nome del tuo sito è Suaruba Domini. Prendilo prima che sia troppo tardi. Suaruba.it